Buonasera e bentrovati. Riprendiamo da questa frase, si sente? Sì. L'uomo è chiaramente sempre a ricerca di una vita serena, una vita senza problemi e volendo anche senza preoccupazioni. Questo l'abbiamo ovviamente sperimentato tutti noi nel nostro vissuto, chiaramente, e nelle catechesi precedenti abbiamo dato anche, se volete, una sorta di perché noi siamo sempre a questa ricerca, perché come siamo fatti, no? Vi ricordate le tre persone, le tre istanze cosiddette della personalità, l'id o l'es, l'io e il superio? Quindi queste realtà, diciamo così, per la nostra struttura, diciamo, psicologica, ci orientano comunque a sfuggire dalle problematiche, dai problemi, dalle angosce e cercare sempre una soluzione di comodità, una comfort zone si chiama. Noi vogliamo vivere senza problemi, magari raggiungendo i nostri desiderata cosiddetti, pancia piena volendo e tutto va bene, questo è un po'. Ma noi sperimentiamo quella vita del mondo, ovviamente non è questa assolutamente. Allora che succede? Noi, per come siamo progettati, proprio come persone, abbiamo due vie di fuga per rispondere al che cosa? Al fatto che poi i problemi ci stanno. E se questo problema che mi angoscia, mi assila, non riesco a risolverlo, cosa faccio? O subliminare significa in qualche modo porto questa, diciamo così, problematica su un livello superiore che mi porta a dire, e qui vi ricordo le tre tesi di Giobbe, no? Avete ascoltato, ricordate l'altra volta, quindi i tre amici di Giobbe che giustificano il perché del dolore, la sofferenza quindi di Giobbe e questo significa un po' subliminare, cioè spostare questo vissuto odierno di oggi a un qualche cosa di superiore, lo faccio perché, ecco, Dio me ne renderà grazie o perché, come le tesi dicevano, ho qualcosa da scontare e così via. Abbiamo visto la risposta di Giobbe, uomo di fede, che dice no, queste tesi io non le accetto. Dio mi ama e quindi si arrabbia con Dio, vi ricordate l'altra volta, per cercare proprio una risposta in verità e vera, dalla verità che è Cristo. Oppure l'altra strada è in qualche modo, come Don Pino ripete a sufficienza, noi cerchiamo gli anestetici, cioè c'è un dolore, lo vogliamo sopire, un po' come il mal di pancia, prendo la pasticchetta per lo stomaco, non vado a capire perché ho quel dolore, però lo elimino, lo anestetizzo. E questo discorso lo facciamo sempre nella nostra vita, cioè quando c'è una problematica io mi creo un'alternativa e quindi trovo in quell'alternativa la vita, vado a cercare la mia vita, perché noi quello siamo progettati per avere serenità, felicità, la vado a cercare su altre fonti. Nell'introduzione della volta scorsa del primo comandamento abbiamo cominciato a parlare degli idoli, quantomeno dei falsi idoli, e questo è proprio il discorso di crearsi gli anestetici, cioè io mi oriento a cercare felicità nei soldi, siccome credo, perché mi sono fatto l'immagine, e qui cominciamo a fare il parallelo con l'idolo. L'idolo che cos'è? È una proiezione nostra, e qui in questo caso è il superio che parte, ci fa credere che quella soluzione, arrivare a quell'obiettivo, i soldi, la casa, la famiglia, ci sono tanti esempi, fino all'esempio più estremo, quando una persona non, e spesso adesso capita purtroppo nei giovani, anche post pandemia, si vanno a cercare la felicità nell'isolamento assoluto. Si chiama ikikomori questa situazione, è un termine giapponese per dire semplicemente che una persona rifiuta proprio il mondo esterno, si chiude nella sua stanzetta, non nella casa, nella sua stanzetta, e lì trova la serenità. E quello è per lui la sua comfort zone, quindi si è proprio creato un anestetico pauroso. Ovviamente in psicologia si chiama depressione molto forte questo aspetto, però capite che è una risposta che la persona, il ragazzo giovane magari dà, e non solo giovani, a questo tipo di situazione, perché il mondo esterno ci porta a una competitività, ci porta sempre a emergere, ci porta sempre a un confronto, se non sei presente sui social, questo parlo per i giovani, non sei nessuno, è sperimentato, è riconosciuto, è detto in tutti i sociologi di questa che ormai analizzano questo sistema, questo fenomeno, che i ragazzi prima si conoscono e si accettano, cioè conoscere è una cosa, E come ti conosco? In base a quante persone tu c'hai follower, quante mi piaci c'hai o quante persone, quindi c'è una metrica che ti sostanzia il tuo essere nei social. Più ce n'hai e più sei una persona da conoscere. Poi come ti conosco? Questo poi fisicamente non avviene, poi magari quando si incontrano sperimentano la delusione più assoluta. Quindi partiamo da questo concetto. Il primo comandamento, detto così, non avrai altro Dio al di fuori di me, sembra questa prima parola sembra proprio un comandamento, cioè un'imposizione, e invece no, sono parole d'amore, perché Dio ci vuole portare a cominciare a discernere tra l'idolo falso, il falso idolo, e un Dio vero. E qui Don Pino c'è avuto un incontro con la catechesi, per chi c'è stato domenica scorsa, di cosa è la prima grande differenza. Un idolo falso, la vita te la prende, la vuole da te. Un Dio vero è colui che te la dà la vita. Questa cosa, diciamo così, la sperimentiamo nella prima affermazione tutti i giorni, perché tutti i giorni noi siamo schiavi di qualche cosa. Se io mi sono fatto l'immagine che devo far carriera, perché mi sono messo in testa che un bravo genitore, un bravo padre, per esempio, è quello che porta tanti soldi a casa e quindi mi concentro. In qualche modo avete sentito il termine, mi prostro a questo essere, a questa immagine che mi sono fatto e di conseguenza ne divento schiavo, talmente schiavo che mi ruba tutto il tempo e non posso dare magari il mio tempo come genitore, come padre, all'affettività con i figli. Devo lavorare sabato, domenica, devo lavorare la notte. Quando torno a casa i bambini o i figli che ti vengono incontro, adesso sono stanco. Litigi con la moglie o viceversa, per le mogli che lavorano e quant'altro. Quindi se io mi faccio questa proiezione, questo falso idolo, ho fatto un esempio, ma ce ne sono infiniti, sto semplicemente dicendo che io mi prostro, cioè divento proprio una persona che pedissequamente segue e non più ragionando, non più dando un valore, quindi perdendo la strada vera, e divento schiavo. Invece il Dio vero è colui che la vita te la dà. Cioè, in una condizione di schiavitù, noi usiamo questo termine, non nella Chiesa, ma che significa una condizione di assoluto dubbio, assoluta sofferenza, cioè non so, la mia storia non la sto capendo in quel momento. Ecco, lì si presenta Dio, noi diciamo entra nella croce e Dio ti sostiene nel passaggio di questa croce, non te la toglie, non è che c'è una bacchetta magica. Se io ho un problema fisico, o ho un problema familiare, o ho un problema personale, o quello che volete economico, quello che volete. Quindi quella croce là, io come ci entro? Facendomi una proiezione e sfuggendola, quindi mi creo un falso idolo, quindi mi anastetizzo, oppure vado dritto con l'aiuto dello Spirito Santo e entro in quella croce per trovarne una, in termine, giustificazione, che significa semplicemente che mi metto a nudo. Cioè dichiaro di fronte a Dio, aiutami, non ce la faccio, entro in questa croce e la prima cosa che faccio sicuramente avrò del discernimento, nel senso non faccio stupidate. Se io mi manca lo stipendio, sono nervoso, vado a casa e me la prendo con la moglie, femminicidi, tutto quello che sentite o con i figli, mi sono fatto una proiezione strana, non riesco a gestirlo questo inferno, divento Dio di me stesso e entro nel peccato, creo il danno assoluto. Viceversa, se entro con lo Spirito Santo, io entro chiedendo aiuto. In quella situazione Dio ci sostiene. Prego, chiedo la presenza dello Spirito Santo e questo Spirito Santo ci sostiene. Non è una barzelletta. Se chi sta nei cammini di fede, chi sta veramente in termini di verità, togliendo l'ipocrisia, cioè si può venire a chiesa, l'abbiamo sentito tante omelie di Don Pino, con la massima ipocrisia. In maniera quasi come i farisei, mi ammanto di questa presenza, esco lì fuori e prendo la strada che dico io, divento Dio di me stesso. Se viceversa tolgo questo, noi stiamo cercando, Don Pino sta cercando di far questo con queste catechesi, distruggere questo ideale, portare a questa verità, c'è la sofferenza, c'è il dolore, ci si entra accettandolo come? Con l'aiuto dello Spirito Santo. E cosa ti porta? Sicuramente un discernimento per viverlo in maniera, per quello che deve essere. L'idolo, e poi concludo, è questo falso idolo, è quello che in qualche modo veramente ci succhia la vita. Quindi E se ricordate qualche catechesi fa parlavo di quell'amore condizionato, quindi se io entro in quella dimensione il mio amore è condizionato a questo percorrere, questa mia falsa presunzione di salvezza, di orientamento salvifico che mi sostiene, mi risolve i problemi, invece non è assolutamente in questo modo. Quindi adesso ci ascoltiamo bene ancora il dettaglio ancora meglio del primo comandamento. Quindi non avrai altro Dio fuori di me, non è un'imposizione ma sono parole di amore, perché Dio ci conosce e ci dice che questo è il primo passo giusto per vivere una vita serena.
Ricordo che sempre su questo che dico e diciamo sono alcune bozze, possiamo dire, sul primo comandamento, potremmo dire tante altre cose, però ritengo che quello che dico può aiutare, possiamo parlare, ci sono tanti altri modi, ha tanti altri aspetti di affrontare anche e parlare di questo comandamento, ma dovete sempre sotto, soprattutto per i nuovi che siete questa sera, dovete sempre considerare una cosa, che questo popolo ha fatto esperienza di Dio, ha conosciuto Dio nella sua vita, lo ha conosciuto, lo ha visto e per questo si fida, per questo Dio gli dà queste 10 parole. È come tuo figlio, la prima cosa che fai a tuo figlio non è di dire obbedisci a papà e a mamma, obbedisci, va a buttare la spazzatura, va a fare questo e fai i compiti, non li ho lì, è piccolino, e che cosa fa papà e mamma? Loro gli dà le coccole, gli parla, gli ti voglio bene, e che papà, che mamma, c'è lo sbazzucca, la prima cosa è coccolarlo, amarlo, stringerlo in braccio, e detenerselo, e passarlo dalla braccia a un altro. Questo è, non pretende niente dal figlio, gli dà il suo amore, così ha fatto Dio con il suo popolo, gli ha dato il suo amore, gli ha mostrato il suo amore, gli ha mostrato quanto lo ama, l'ha tirato fuori dall'Egitto, era un popolo schiavo lì in Egitto che è costretto a fare mattoni, ha visto la schiavitù, ha visto la sofferenza e l'ha tirato fuori, l'ha portato fuori e l'ha dato la terra promessa. E poi, dopo aver così mostrato il suo amore, dopo gli ha dato queste 10 parole. Infatti il primo comandamento per Israele è: io sono il Signore il tuo Dio che ti ho fatto uscire dall'Egitto. Per noi questo non è un comandamento, noi questo è un preambolo, ma il comandamento per noi è quello che siamo entrati ieri, l'altra domenica, è quello che ha fatto la sintesi Michele: non avere altri idoli, dei di fronte a me. E poi dice: non ti fare immagini, non ti prostrare e non adorare. Questi tre passaggi. Perché l'idolo è come quando uno, no? Trovo tanti esempi. Mi devo comprare la macchina. Non so. E tu, finché non ti compri la macchina, ti immagini la macchina che la tua macchina sarà felice. E finché non c'è la e poi ti prostri, dobbiamo comprare la macchina, i soldi per quella. Poi non ti dico la casa. Immaginare il mondo per quella casa e tu perché la casa, poi non ti, perché è tutto accagnato se fa la casa nuova. E tu che fai la casa nuova? Tua sorella si è fatta la casa nuova e tu rimani dietro? Tu vai a casa nuova? A casa nuova? Che facciamo? E poi si è fatta la mobilia no, si è cambiata la cucina e tu? A tuo marito una testa così finché non ti cambia la cucina, ma tu dici: ma è nuova la cucina? No, mi devo comprare la cucina nuova. E non si parla altro in quella casa della casa nuova e della cucina, della casa nuova e della cucina. E finché è un'immagine, è una fissa. Infatti quante volte dice: oh, ma sei proprio fissata su quella cosa. È andata in fissa, in panno, si dice, finché non ce l'ha. Ma poi i ragazzi, il cellulare, non ci muore la Natale. Oh, cominciano a dirti: papà voglio il tavolo, papà voglio il tavolo, mamma mi vuole il tavolo, il tavolo, il tavolo. E no, non si respira, non c'è respiro in quella casa finché non gli compri il tablet. Poi l'ha comprato il tablet, va a vedere il suo amichetto e c'è il tablet più bello. Ecco, a me, visto che mi hai comprato questo, già è scontento pure col tablet. Quante volte ti è capitato questo? Quindi l'immagine, poi la prostrazione, tutto e poi la donazione finché ce l'hai. È sempre quella la felicità. Quando ce l'hai, hai visto che non è quello. Questo l'abbiamo sperimentato tutti, no? Da piccolini a bicicletta, finché non abbiamo avuto la bicicletta. Prima era il ciclo, come si chiama? Mi ricordo a tre, mi ricordo piccolino, finché non ce l'avevo, non c'era casa. Poi ho avuto la bicicletta, proprio grande, dopo la bicicletta, il motorino! E se non c'avevi il motorino, il ciao, mi ricordo io, ciao, se non c'avevi il ciao, andava di moda il ciao, quando avete il ciao, ciao, avete il ciao, a Vespa, 125, a rigore. Dopo la Vespa, dopo c'è la macchina. E dopo la macchina, quale macchina? Una più, sempre più di più. Vedete che quando abbiamo raggiunto, ci siamo fatti l'immagine, la prostrazione e l'adorazione, quando poi ottenuta, subito messa da parte. Lo vediamo con i bambini. Hanno casa piena di giocattoli, fatto il giocattolo il giorno dopo, non lo vogliono più. E c'è la casa piena di giocattoli. Pensate, così, va bene, avete capito cos'è immagine, costruzione, però ora la Chiesa, in questo senso, oggi a voi vi voglio dire, ma siete coscienti dell'idolo che voi avete? Quali sono gli idoli di questo mondo? Perché oggi la Chiesa dice, sì, ma io sto parlando a delle persone, a voi, ma quello che io dico, mi capite? Io vi ho detto che cos'è un idolo, ma tu hai coscienza, perché prima quando diventavi cristiano, in questa fonte battesimale, vedo che ci sono il battesimo, in questa fonte battesimale, siccome lo fanno da piccolini, non ci hanno mai detto niente, perché non da piccolino che li vuol dire? Gliel'abbiamo detto ai genitori, gliel'abbiamo detto al padrino, alla madrina, a loro, perché lo insegnano al figlio o al figlioccio. Lo fanno? Non lo fanno. Lo fanno? No. Venite, ma fatto il battesimo, non spariscono la chiesa. Ah, ammazza, si sono impegnati a insegnare. Tutta una farsa. Questo è stato fatto a me, è stato fatto a te e continua a essere fatto. Cioè, quando uno era cosciente e voleva ricevere il battesimo, lo faceva da adulto e la Chiesa lo preparava, diceva benissimo, lui aveva sperimentato che gli idoli nella sua vita gli avevano trovato sofferenza, sempre essere all'altezza della situazione. Vi ricordate Marta e Maria, tutte le catechesi che abbiamo fatto di introduzione? Marta e Maria aveva l'idolatria della bella faccia, di non perdere la faccia, di essere considerata, la stima degli altri, vivere in funzione degli altri, in funzione di quello che pensano di te. C'è tanta gente che si è consumata, come la pensa la gente, come vive la gente a me, se pensa male di me, se pensa questo, e allora vivi in funzione di come ti giudica la gente, e devi essere sempre che l'altro ti stima, che l'altro ti dà considerazione. Questo è. Ha visto che è idolatria, bene, la Chiesa ha visto che sofferenza da portare, sì, ho visto, ma c'è qualcuno che mi può liberare, e la Chiesa gli ha annunciato, sì, io ti annuncio un liberatore, uno che ti può liberare, ma perché tu possa liberare, devi fare un catecumenato, devi fare un cammino, devi lasciare quel nuovo vecchio che è in te, che dicevamo prima in quella catechesi, diciamo, chiamiamo psicologica, dell'io, dell'esse, e del superio, cioè in quella catechesi, in quella ego, che noi tutti cerchiamo, ego, io esisto, io voglio, io, quell'ego che è mortale, che è carnale, che non è spirituale, e fa le cose della carne. E quali sono le cose della carne? Quello che facciamo tutti noi è avere soldi, avere ricchezza, avere stima, questo. Ma questo ego, questo uomo soffre. E quando questo uomo si rende conto, allora c'è la Chiesa che ti annuncia questo. Bene, devi lasciare quell'io, quell'ego di carne, lo devi lasciare in questa fonte battesimale. Qua. Per vivere l'uomo dello spirito. Ma sì, ma che tu possa lasciare oggi, questo è lì dentro, stiamo andando per gradi. Siamo ancora all'inizio del primo comandamento, figuratevi, tutte e 10 qui. E cominciamo col primo. La Chiesa ti dice, sei cosciente oggi degli idoli che il mondo ha? Coraggio! Cominciamo a chiamarli per nome. Quali sono gli idoli di questo mondo? Gli dèi di questo mondo? Che uno si fa l'immagine, si prostra e li adora. Potete parlare tutti. Io segno, No, il nome, segno gli idoli. Soldi. Poi. Sport. Carriera, poi. Potere. È legato a tante cose il potere, sì. Poi. Affetti. Affetti. Affetti, poi. Ci vedete di là? Lussuria. E quello è un vizio. È un vizio, ma è collegato al libro.
Superbo
è un vizio. Cioè, ti sei viziato. Su quel libro ti sei viziato. Sai che significa quel vizio? Viziato. Ha preso il verso. Uno che va sempre sesso. La presentezza lussuriosa. Sesso. Allora, sesso. Capite che cos'è il vizio? Il vizio è che uno si è viziato su quell'idolo che è il male. La virtù è viziato su quella realtà che è il bene. Vizio e virtù. Così ci capiamo. Così è un attimo. Il vizio, viziato, come tu qua. Se io metto una, tante volte, no? Abbiamo messo una pagina che si è viziata, l'hai piegata e per tirarla su. Lo sanno bene chi insegna musica, soprattutto chitarra, qualcosa. Quando uno si vizia, che mette le dita male, non se li toglie più. Deve avere un buon maestro. Per questo i vizi sono collegati. Per quel vizio che molti ci avete, che molti ci abbiamo, anzi, siamo viziati. E per toglierli ci vuole un cammino.
Come il gioco, la droga. La droga.
Droga.
Alcol.
Poi. Per noi l'immagine di che? I social, diciamo cellulare, internet, può essere scarico dell'internet, non so, il cellulare,
gioco
gioca
azzardo,
giochi. Gioco.
Anche se giochi di soldi.
Compra mascherina, la lotteria, Italia.
È una fissazione, no?
Sono aperti, partiamo con i pullman, la prima cosa che fanno sono. mi dà il biglietto da lotteria
italiana. Lotto, lotto, non lotto.
Lotto, vabbè, entra nel gioco.
Tutto gioco.
Voi, voi giovani, che dite? Potere, poi? La tua moglie?
Pensavo ai social, però.
Social, abbiamo messo, il cellulare in social. Mettiamo social. Social. Social che intende tutto, tablet. La TV. La TV.
La casa.
La casa. I vestiti, i vestiti griffati, alcuni quando c'hanno il vestito c'è griffato. Allora mettiamo moda. Ammazza,
auto.
PlayStation, pure quel ragazzo lo sa, vedi, il bambino.
Auto.
L'ho messo qui, nei social l'ho messo, va bene, se no dobbiamo scrivere il cellulare, social, la tablet.
Auto.
Non ci entrano più. Oh, poi. Lusso. Lusso dentro un ufficio qua, siamo su ufficio. Lusso, non è lussurioso.
No.
Lusso, sì. È apparire, insomma. Perché sotto c'è l'apparire, nel lusso c'è che mostri la tua. La sarebbe la vanità. Poi.
Casino è sempre
un casino. Casino, sono casini, che sei? Casino, sempre il gioco. Poi. Poi. Estetica. Poi. Sì, l'apparire, estetica. Poi. I nipoti, possono essere un'idolatria? Il matrimonio può essere un'idolatria? I figli possono essere un'idolatria? Nessuno ha parlato, mi sento
un
Ah, tu appunto, aspetta che sì, vi siete camuffati qua. Vi siete camuffati negli affetti. Sì, negli affetti c'entrano i nipoti, i figli. Gli tocca un figlio a una persona. O pezze, come dicono anche loro, pensano. Sì, infatti Abramo gli dice va a sacrificare tutto. Per esempio, prenderemo poi una volta sacrificio. E poi non lo fa. Va bene. Però anche i figli possono diventare una idolatria. Anche il papà e mamma hanno un'idolatria. L'idolatria del genitore che hai. Perché hanno un'immagine di tuo padre e di tua madre. O negativo o positiva, anche quello può diventare una idolatria. Cioè, che tu hai un'immagine, cioè vuoi, siccome il reale non lo vivi, ti fai quell'immagine pensando che in quell'immagine è la tua felicità. Infatti qui ci aiuta, c'entra bene la psicologia e la filosofia, dove molti Feuerbach, tutta questa corrente dice che cos'è la idolatria. Il Dio dei cristiani è una proiezione del proprio ego. Questo Dio non c'è, sai, è inutile che dite Dio non c'è. Siamo in questa vita, la vita è un inferno perché l'altro è un inferno. E dobbiamo accettare questo. Quindi, e non ci dobbiamo inventare. diventare nessuna religione, nessuno, quella è una tua proiezione di questo Dio, e chiedi, perché anche la religione può diventare un'idolatria, se in questo senso. Se tu prendi la religione per scappare dal tuo matrimonio, per scappare dalle tue ferite che hai, anche quello può diventare una idolatria. Per questo facciamo queste catechesi, per smontare quel Dio di carta pesca che non ti porta da nessuna parte. Anzi, molti di voi l'avete già abbandonato, perché non ti serve questo Dio. Un Dio che nella mia vita non c'è, e poi innanzitutto non l'hai mai conosciuto. Se in questi incontri che faremo, questi 10 comandamenti, spero che alla fine dirai non li conoscevo, oppure dirai non li ho mai osservati. Altri
partiti,
sì, diciamo tifoso, il tifo, tocca a qualcuno a Roma,
politica,
o a Lazio, o il Napoli, mi sembra che oggi giocavano Roma e Napoli. Roma e Napoli.
Politica.
Politica. Abbiamo messo sport, l'abbiamo detto. Vabbè, religione in questo senso, come ho spiegato. Vabbè. Anche poi possiamo mettere religione. Che può diventare fanatismo. Non vi è più niente? Vabbè, questi sono gli idoli più o meno che ha il mondo, più o meno. Ora una domanda più particolare. Tu, di tutti questi idoli, di quale sei schiavo? Di quale sei schiavo? Oppure sei stato schiavo, oppure sei? Di quale sei schiavo? Lei è stata sincera, io sento proprio di cuore. Di quale sei stato schiavo? Di tutti? Li inglobo così tutti. Tu hai detto casa, poi? Qualcun altro? Ma significa che se lo dici so io, vabbè. No, nessun problema, perché qui l'abbiamo elencato.
Anche per i fumatori, droga, sigaretta.
Vabbè, droga.
La sigaretta maggiormente quella sigaretta è stata
cosa fa l'idolo? Immagini, ti prostri, l'adori, dipende, e non c'è nessun'altra cosa, e non te lo puoi togliere da solo. Infatti qual è il problema? Pensando che noi da questo ci possiamo togliere da soli. No, uno che è attaccato ai soldi sarà attaccato ai soldi, se no interviene Dio nella sua vita, sarà attaccato anche quando è vecchio. Anzi, te lo dico, Marisa ha detto bene, peggiora, se era vecchio la giovinezza, la vecchiaia, non spende niente,
ancora
con la pensione peggio. Anzi, non butta, avete visto tante persone non buttano niente. Ci sono quelle persone avare che non buttano niente, dicono, sa come si giustificano? Non si sa mai può servire. Non si sa mai, perché può servire? Una botte vecchia che c'è lì può servire. Però non buttano niente. Poi anche gli animali può diventare un libro, sì.
Il
anche l'animale può diventare un'idolatria. Tocca a qualcuno un animale, gli tocchi il marito o può cacciare via, ma se cacci il cane di casa no, l'ammazza. Infatti tante persone amano più l'animale che il marito o la moglie. Certo. E poi cambiano pure. All'animale gli danno del figlio. E al figlio che gli dai? Cane? Non lo so. Cioè si cambia. Poi vedete, abbiamo fatto una sintesi, vedete cosa può fare. Come fa l'uomo se tu sei schiavo di questo? Ma tu puoi vivere così, se vivi per i soldi, e l'abbiamo fatto in tante situazioni, i soldi non ti portano a niente, ti portano a divisione, ti portano a dare la tua vita per loro. I soldi ti tolgono la vita, questo te lo abbiamo detto sempre, lo sperimenterà. Sarai freddo come per te, anche nel matrimonio, anche nella... tutto ruoterà intorno, la tua vita sarà il tuo sogno. Ecco, dove tu metterai la tua schiavitù. Infatti qui interviene San Paolo che dice benissimo, se io sono vero, io vedo che la mia vita non è per i soldi, la mia vita è per amare, per donarmi. La tua vita, veramente, la mia vita è fare il bene, è amare. Amare, ma vedo che trovo nella mia carne una legge che è contraria all'amore, che mi porta a detestare, che mi porta a odiare, che mi porta a essere rancoroso. Chi mi libererà di questo corpo che è dotato alla morte? Perché questi qui sono tutti l'uomo della carne. L'uomo della carne non gli tocchi, non gli puoi toccare i soldi, è schiavo. Se gli metti le mani al portafoglio gli devi tagliare la mano minimo. Non ce la fa, ma manco 10 lire, ma è schiavo, vive per i soldi, e vive per la carriera, e vive per tante cose. Ma questo uomo, che cosa succede perché questo idolo, che cosa porta nell'uomo che è attaccato ai soldi, è attaccato allo sport? Lo porta a una cosa, a essere egoista, e basta, al suo ego. E non gli importa chi gli sta davanti, l'importante per lui è la sua vita si realizza nello sport. Ma tu ti sei sposato per stare con tuo figlio, per stare con tua moglie. E non puoi pensare ad andare a fare soldi. L'ho fatto anche l'esempio dell'altra volta, dice, i soldi in casa, no? Vi ricordate quell'esempio che ho fatto l'altra volta di quel bambino a Roma che gli diceva alla mamma, mamma, ma papà, perché non ci porta qualche domenica a mangiare fuori? Perché non sta con noi? Perché papà lavora? Perché lo giustificava giustamente, una madre, al suo tempo, ora non lo so. Ma anche la moglie, figurati, lo fa pure lei, lavora, non c'è manco lei. Dovremmo fare questo anche con la mamma, pure la stessa cosa. E questo bambino dice, ma lavora sempre, sì, perché porta soldi papà alla famiglia. E lui giustificava il suo fare soldi, giustificava che lo faceva per il bene della famiglia. Ma la famiglia la lasciava sola, i figli, la lasciava con la moglie, il lavoro. Ma era una scusa per dire, questo bambino che fa? Prende tutti i suoi risparmi, diceva su, che gli dà la nonna, gli dà questo, quello, tutti questi certi. Dice, papà, quanto guadagna? 100 euro? Questo bambino, un giorno, mentre stavano alla televisione, papà, domani puoi stare con me? No, papà deve lavorare. E quanti guadagna? Gli fa 100.000 lire. Benissimo. Papà, gli dà una busta, ecco 100.000 lire, te li pago io, ma stai con me. Questo, puoi stare con me. Per i soldi non si guarda più niente. Hai dimenticato l'amore verso tuo figlio, hai dimenticato l'amore verso tua moglie, hai dimenticato l'amore verso tuo marito, quante donne per la carriera, io devo studiare e tu devi fare il pane, quest'uomo è sconvolto, ma come prima si stava tanto bene, mo si è fissata a diventare capo ufficio, mamma mia, e non si può fare niente, no, lei deve fare, perché si sente realizzata, con due bambini non è realizzata, si sente realizzata se diventa capo ufficio e non c'è pace, e prima in casa non ti dico, prima si stava bene tutto quanto, ora non c'è pace, e deve fare i turni perché lei deve dimostrare al capo al suo ufficio che lei è brava, o viceversa, o che lui è bravo, è la stessa cosa, sto dicendo, ognuno cerca di vederlo dal suo punto di vista, o uomo o donna, ma è la stessa cosa, se tu ti dici qui, ma io lo faccio per la famiglia, sì, ma quell'idolo, quella tua immagine che ti sei fatto di quel posto di lavoro, hai perso la famiglia. Hai perso tuo marito. Eccomi, molte persone, ecco perché ci sono a volte queste separazioni così. Perché ha trovato un uomo e una donna che gli hanno dato più attenzione di te. Ecco perché succede il fatto. Tu, quando dico quante volte, la moglie, noi tutti siamo affettivi, avete detto bene, siamo tutti affettivi, abbiamo bisogno di sentirti dire anche a 80 anni, a 90 anni, ti voglio bene, ti amo. E non quando te lo dici, lo sai già. Lo sai già, ma lo sai che ti voglio bene. Se ci siamo spesati, sì, ma me l'hai detto. L'ultimo ti amo, me l'hai detto 30 anni fa. Allora io una volta l'ho suggerito, la prossima volta, quando, non lo fate voi naturalmente, quando ti chiede di consumare il patrimonio a letto, tu dici, ma che fa, dici, eh sì, tanto lo sai come si fa. Ma l'abbiamo fatto già, o sa, capito? Ah sì, è la stessa cosa. Così anche abbiamo bisogno, non soltanto della avere il rapporto sessuale, l'amore è molto di più, abbraccia il sesso, abbraccia l'affettività, abbraccia la relazionalità, abbraccia tutto, tutto, se si può fare sesso, pure con i conigli si può fare sesso, pure andando con un'altra donna o con un altro uomo puoi fare sesso, ma non lo hanno, ma non gli vuoi bene, soltanto per sfogare il tuo ego. Abbiamo visto gli idoli, abbiamo visto la schiavitù, ognuno si guarda, io l'ho elencati tutti, si guarda la sua dipendenza, guardate la sua dipendenza. Terza domanda e concludo, come si fa a uscire da una dipendenza, da questi idoli? Domani. Coraggio. Oppure dici tu. Come si fa a uscire dalla dipendenza da uno o più idoli che siamo attaccati qua? Non mi chiedi il conto,
eh?
È grande, sai. Non ti ho capito cosa vuoi dire.
Questi idoli, sì. Umanamente si possono avere, però oggi come oggi è la società, questa immagine della società che ti porta proprio a fare delle cose superiori alle forze, perché tutti vogliono avere.
Questo sta nel cuore dell'uomo, non è altro, sta nel cuore del tuo. Tutti siamo tutti. Ora, come si fa a uscire da questa idolatria.
Ritrovare la via del Signore.
Ma già significa che l'hai trovato, non so. Qual è? E qual è la via del Signore? Seconda domanda. Tante volte si può superare il cervello femminile, però attenti che ci si può attaccare a un altro. Ci si può attaccare a altro.
Però se si va a ascoltare la parola di Dio, vabbè, una sola,
se si va a ascoltare già è un passo avanti di fede.
Si va.
È un passo avanti di fede. Ora si tratta di vedere se c'è una soluzione alla idolatria. Tu stai dicendo, io ho fatto un cammino di fede dove mi trovo, sto in cammino, ma ancora non sei arrivato.
No,
stai in cammino. Israele pure stava in cammino, ma Israele, Abramo pure è in cammino, ma quante volte ha dovuto ritornare indietro a vedere la sua idolatria?
Quanti anni?
Anni. Poi, come si va a uscire? Le ha detto una soluzione facendo fuori il cammino. Poi, di fede. Agli anni di alcolisti, disegnata. Sì. Lei è una battuta che ha detto così. Però è una profonda verità. Perché oggi c'è il bonus psicologico. Sapete perché? Perché ci sono genitori, persone e anche ragazzi, bambini che hanno bisogno di essere sostenuti da un psicologo. Oggi, soprattutto dopo la pandemia, è successo qualcosa. Vedete, ha detto molto bene, molti cercano la soluzione da queste dipendenze con il psicologo. Ma io ho citato l'altra volta pure Freud, abbiamo parlato su Freud, la psicologia aiuta, ma non risolve il problema. Infatti ho fatto la seconda domanda. Prima è conoscere gli idoli. Secondo, ho chiesto tu la consapevolezza di quale sei schiavo. Per questo poi è chiaro che è una cosa un po' personale, non posso entrare nel vostro intimo così. Facciamo per esagerazione dipendenze, per esempio come l'alcol, il gioco e la droga, un ragazzo sa, ma non sa come uscire, e allora chiede aiuto, è anche consapevole, e chiede aiuto per esempio agli anonimi alcolisti, o facendo anche un percorso con tante strutture che aiutano a uscire dalla droga. Sì, sì, ma questo l'abbiamo detto. Questa è la consapevolezza. Ma infatti, queste 10 parole devono prendere coscienza di questa consapevolezza, di essere consapevoli. Infatti, sto entrando piano piano nella vostra vita. Israele, per poter capire l'idolatria che avevano i perizziti, che sono i 7 vizi capitali, Dio li ha voluto affrontare uno alla volta. Perché sapete che quella fonte battesimale nell'antichità, ma se andate a San Giovanni in Laterano, c'è la fonte battesimale con 7 gradini e sono i 7 vizi capitali. Se Dio ti svela queste vizi capitali, le tue dipendenze, tutti in un botto, scappi. Muori, non ce la fai. Dio ti deve svelare piano piano, ti dà la consapevolezza di questo. Ma come lo sai? Perché la consapevolezza, come si acquista la consapevolezza? Perché ti sei fatto male. Ti sei fatto male. Uno con la droga si è fatto male, sta rischiando di morire. Ma uno con l'alcol rischia, o con col gioco rischia di andare in galera, si è fatto male, lì sta sul traguardo. Ci facciamo male. Quando ti sei reso conto che si schiaccia i suoi soldi del tuo lavoro e che tua moglie t'ha lasciato, tuo marito t'ha lasciato, ti sei fatto. Forse lì incominci ad avere delle sterle nella vita. Ti sei fatto male. Questo. Ma non mi avete detto come si fa la soluzione. Ma non ve lo dico nemmeno io, perché è la seconda parte del comandamento che non l'ho letta. Alla prossima volta. Prego. Padre nostro, che sei in cielo,
sia santificato.
Ecco, questo è il concludere.